Modem.
Our goal is not to break a world record. Our goal is actually to break all the world records.
I do want to move away from that term doping.
Vorrei evitare il termine doping. Per me il doping ha a che fare con l'imbroglio e la violazione delle regole. Noi stiamo semplicemente usando sostanze facilmente reperibili sul mercato.
I knew signing up to this was going to absolutely ruin my credibility.
Sapevo che iscrivermi a questi giochi avrebbe distrutto completamente la mia credibilità come nuotatore tradizionale. Ma perché non dovrei sperimentare queste nuove regole? Perché non dovrei prendere parte agli Enhanced Games ed intraprendere una nuova carriera?
Part of this new career.
Credo che la situazione sia stata presentata in modo fuorviante agli atleti. Sono esposti a rischi sostanziali e sconosciuti. È stato detto loro che possono usare queste sostanze in modo sicuro, ma non ci sono prove che sia così.
Sono soprattutto preoccupata dell'impatto di questi giochi sui giovani. Credo che invino un messaggio pericoloso sulle sostanze dopanti. Poco nulla viene detto sui rischi per la salute, come infarti o ictus, solo per citarne alcuni.
I giovani che credono nella scienza e nella tecnologia e che sono cresciuti in un'epoca non televisiva ma di social media credono nei giochi potenziati. I giochi potenziati saranno realtà, che piaccia o meno al Comitato Olimpico.
You know, this is going to be a reality whether the Olympic Committee likes it or not.
I giochi potenziati saranno realtà, che piaccia o meno al Comitato Olimpico Internazionale. Parola di Aaron Sousa, l'ideatore degli Enhanced Games, i giochi potenziati, ottimizzati, che si inaugurano il prossimo fine settimana a Las Vegas. Una cinquantina di atleti protagonisti in tre discipline: atletica, 100 metri, nuoto, sprint e sollevamento pesi. Montepremi stellari, addirittura un premio di $1,000,000 qualora dovesse venir realizzato un nuovo record del mondo, ovviamente. Ovviamente con aiutino. Il doping, sotto stretto controllo medico, viene dunque ammesso e incoraggiato, così da poter vedere e far vedere fin dove può spingersi il corpo umano. Verso l'infinito e oltre, per dirla con il celebre personaggio di un film d'animazione di metà anni 90. Già, perché anche piattaforme multimediali, TV, social media, visibilità mediatica e introito economico in questo contesto giocano un ruolo fondamentale. E allora, stiamo parlando ancora di sport? Possiamo fare a meno dei principi etici che tanto decantiamo prima di una competizione, sia essa professionistica o dilettante? Oppure la società in evoluzione fa evolvere anche il concetto stesso di sfida sportiva? Su questi argomenti ruota la puntata odierna di Modem. Buongiorno da Amanda Pfendler in regia, da Andrea Colosio che cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. Con noi questa mattina abbiamo tre ospiti: Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla costa ovest degli Stati Uniti, segue il lancio di questi Enhanced Games da diversi mesi oramai. Ben ritrovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Con noi abbiamo anche Giulia Sesa, ricercatrice esperta in etica sportiva con un focus particolare sugli aspetti medici e di salute pubblica nello sport all'Università Cattolica di Lovagno in Belgio. Benvenuta a Modem.
Buongiorno e grazie mille per l'invito. Un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
E qui in studio saluto Igor Nastic, ex nuotatore, oggi coach di diversi atleti, commentatore sportivo per la nostra TV, docente e formatore aziendale. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Io inizierei con l'andare subito negli Stati Uniti, di nuovo da Cristiano Valli. Cristiano, ti chiederei di spiegarci innanzitutto che cosa sono questi Enhanced Games e qual è l'idea di fondo che ne ha ispirato i promotori.
Allora, partiamo dalla premessa che comunque almeno per adesso stiamo parlando di un fallimento. Questi giochi sono stati rinviati per tre volte, avevano come obiettivo di essere una credibile alternativa alle Olimpiadi. Si è rimasti con una tre giorni in cui partecipano una quarantina di atleti, non certo di punta, che competono in pochissimi sport: nuoto, sprint e sollevamento pesi. Inoltre sono stato proprio la settimana scorsa a Las Vegas, l'attesa è inesistente se comparata ad altri eventi di Las Vegas e per paragonato ad altri sport anch'essi estremi e illegali fuori dallo stato del Nevada. Per fare un paragone, Il mondiale di Street Fight, che è un tipo di lotta legale solo in pochissimi stati, tra cui la California, ha contratti televisivi per centinaia di milioni di dollari. Per questi Enhanced Games sono ricorsi alla partecipazione su invito perché non c'era abbastanza richiesta. L'impressione generale è insomma che il tipo di pubblico attirato dagli esperimenti umani preferisce una sorta di corrispondente del combattimento dei galli a una gara di nuoto. L'idea è una delle tante idee distopiche di Peter Thiel, uno dei fondatori di PayPal, miliardario in dollari, suprematista bianco, teorico del network state, cioè stati costruiti e gestiti come aziende al di fuori delle regole locali e internazionali, e anche colui che ha scelto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Peter Thiel crede a quella che definisce superumanità, ha una visione di etica e morale quantomeno personale, e semplicemente pensa a ciò che in parecchi hanno spesso pensato, cioè che il doping su base volontaria e sotto controllo medico dovrebbe essere lecito e che è l'unico vero modo di rendere le competizioni imparziali. Però fino ad oggi chi lo pensava non aveva i soldi, le risorse e l'influenza di Peter Thiel. Era più il tipo di idee che sono state tentate in passato in acque internazionali da eccentrici svitati banditi dalla società civile. Tra i finanziatori si segnalano anche Donald Trump Jr., che è semplicemente il figlio di Donald Trump, non ha altri meriti particolari, e Christian Angermayer, il cosiddetto evangelista delle droghe psichedeliche, che è un investitore tedesco con molteplici interessi nelle biotecnologie e nella ricerca dell'immortalità.
Ecco Cristiano, un'idea definita folle, qualche investitore comunque non è mancato, lo abbiamo capito, un'idea che comunque porta un dibattito attorno a quello che intendiamo come sport, però diciamo alla base c'è il business, ci sono i soldi.
Beh, sicuramente c'è l'intenzione di fare dei soldi, che ci sia effettivamente un mercato. È tutto ancora da dimostrare, appunto. La fatica fatta dai creatori degli Enhanced Game per portarli effettivamente all'appuntamento di questa settimana è stata decisamente inaspettata anche dagli ideatori dei giochi stessi. Si pensava che il pubblico non chiedesse altro, in realtà c'è ancora un pregiudizio morale forte sul doping. Tendenzialmente soprattutto i media e gli sponsor considerano qualsiasi sostanza al momento considerata illecita dal Comitato Olimpico Internazionale come tossica, viene scaricati alla velocità della luce. Finché questo non cambia, difficilmente potrà cambiare ciò che ne pensa l'opinione pubblica.
Addirittura sul sito di Nancet.com fanno bella mostra di loro, anche tutta una serie di prodotti come testosterone, peptidi, altre sostanze, business che fa pugni con l'etica sportiva e concetti come l'equità e il fair play, lo abbiamo detto. Allora mi rivolgo alla nostra esperta Giulia Sesa, stiamo ancora parlando di sport?
Beh, questa è una bella domanda. Personalmente non riterrei gli Enhanced Games come sport. Mi spiego meglio. Tradizionalmente la performance sportiva è intesa come il risultato dell'incontro tra il talento naturale, l'allenamento e l'impegno. In questo senso il corpo dell'atleta non è qualcosa da ottimizzare, ma il mezzo attraverso cui si esprime un'eccellenza umana sviluppata nel tempo. Gli Enhanced Games propongono invece un ideale diverso. Qui il corpo dell'atleta diventa un oggetto da potenziare e la performance tende a dipendere sempre più da sistemi esterni, medici e tecnologici. Questo cambia profondamente il significato della competizione sportiva. Riprendendo una distinzione filosofica proposta da McIntyre, nello sport esistono valori interni, che sono l'eccellenza fisica, il rispetto delle regole, l'equità, e valori esterni, che sono la fama, il record e i guadagni. Il problema è che negli Enhanced Games i valori esterni rischiano di prevalere, spostando l'attenzione dalla persona alla performance. Per questo motivo, più che un'evoluzione dello sport, vedrei gli Enhanced Games come qualcosa di diverso, un progetto di ottimizzazione del corpo. E questo non è ovviamente un dettaglio, perché lo sport ha anche un significato etico importante che rischia di andare perso, senza poi considerare i rischi per la salute degli atleti, che non sono pochi.
Sì, ci torneremo sicuramente. Guardiamo la questione dalla prospettiva dell'ex atleta Igor Nastic. Lo sport moderno è già pieno però di enhancement. Alcuni sono ammessi, se pensiamo alle camere iperbariche, altri espedienti per recuperare più in fretta. Altri magari sono ottimizzazioni tecnologiche, pensiamo alle bici super leggere o alle scarpe con le suole in carbonio. E allora è davvero una battaglia tra quel che è naturale e quel che è artificiale? O il confine attuale è comunque arbitrario? Insomma, lo sport di oggi è davvero equo?
Diciamo che il confine si sposta con l'evoluzione della società, nel senso che i materiali, per esempio l'utilizzo del carbonio nelle biciclette, adesso nelle suolette delle scarpe da corsa, ma parliamo anche di poliuretano, questi costumi gommati che hanno permesso a dei record di nuoto di resistere, e ancora alcuni resistono, sono ancora pochi per fortuna. Questa è la dimostrazione che l'essere umano può evolvere anche senza questa tecnologia così invasiva. Quindi c'è un'evoluzione controllata, naturale, sociale, e poi c'è invece questa dimensione così forte, così eticamente lontana dai nostri canoni ammessi, perché, come diceva bene la ricerca, qui stiamo capovolgendo il paradigma dell'essenza dello sport, stiamo stravolgendo la poetica umana e sociale della pratica sportiva.
Giulia Sesa, possiamo arrivare a definire questi giochi per dopati un esperimento clinico?
Questa è una domanda molto importante. In parte sì, si può dire di sì, nel senso che molte delle sostanze, dei protocolli utilizzati in questi contesti non sono stati ancora testati in modo sistematico su persone e atleti sani, ma nascono per uso terapeutico. Questo significa che applicati allo sport comportano un margine di incertezza significativo. Quindi in questo caso parlare di cavie umane non è del tutto fuori luogo, soprattutto quando si utilizzano combinazioni di sostanze e dosaggi che non sono studiati in modo rigoroso. È poi importante sottolineare che nel sistema antidoping uno dei criteri fondamentali è la tutela della salute dell'atleta, e c'è una differenziazione tra i rischi intrinseci dello sport, come gli infortuni, che in una certa misura accettiamo, e quelli legati al doping, che sono evitabili e indotti artificialmente. Detto questo, chi sostiene gli Enhanced Games spesso richiama il tema dell'autonomia, l'idea che gli atleti possano scegliere liberamente sotto controllo medico. Il problema è che questa autonomia è limitata, perché gli atleti operano in un contesto di forti pressioni economiche competitive, e in alcuni casi non utilizzare la sostanza dopante può significare uscire completamente dal sistema sportivo. Quindi questo diventa ancora più problematico se consideriamo gli atleti provenienti da contesti più vulnerabili.
Cristiano Valli, questi giochi potenziati stanno portando magari anche a una riflessione sull'economia dello sport e sui compensi? Lo abbiamo capito, molti dei partecipanti, se non tutti, lo fanno per soldi.
Ma la questione dei compensi in questo momento è fondamentalmente marginale, nel senso che se effettivamente diventasse un'alternativa a quello che viene considerato lo sport, chiamiamolo legale, lo sport come lo abbiamo concepito fino a quest'oggi, in realtà non sarebbe un'alternativa credibile per atleti che sono già realizzati nei rispettivi sport, perché i rischi sono troppo alti, ma sarebbe un prezzo altissimo da pagare per atleti di secondo piano o chi comunque per le proprie condizioni socioculturali non avrebbe la possibilità di ottenere gli stessi successi in un ambito ad esempio olimpico. In realtà quella degli Enhanced Games è un'idea che nasce non a caso dalla Silicon Valley degli ultimi 10 anni, nasce in una sorta di brodo culturale che mette assieme un'interpretazione distorta del concetto filosofico di superuomo, l'iperrazionalismo di Ayn Rand, la visione della libertà di un preadolescente, il concetto che libertà è poter fare tutto quello che ci pare. E a tutto questo va aggiunta una fondamentale incapacità di comprendere le lezioni della fantascienza. Ci sono gli Enhanced Game, ma c'è anche la ricerca dell'immortalità, i fondi miliardi per costruire un vero Jurassic Park, i think tank per aprire le strade legali al commercio degli organi, alle corse alla morte. Sono tutte cose di cui abbiamo letto nella fiction, ma la lezione della fiction è: attenzione, non andiamo là. Qui vengono interpretate e prese come grandi idee. Abbiamo gli Enhanced Game, ma abbiamo anche le campagne per eliminare i divieti di fumo, l'obbligo del casco e delle cinture di sicurezza. È una concezione di società che esalta le morali personali e mortifica comunità e interesse collettivo. E dimentica che si è arrivati ai divieti, alle regole, dopo essere già passati per queste discussioni e averle archiviate. Il doping legale penalizza chi ha meno da perdere, i più deboli, espone le minoranze e chi vive in specifiche aree del mondo a rischi maggiori. Ci sono storie agghiaccianti sulle conseguenze a lungo termine del doping di Stato nel dopoguerra e sul mito della volontarietà. Le atlete della DDR non erano volontarie, erano volontarie nella misura in cui lo si può essere in un regime. Molto spesso si cita il caso del ciclismo degli anni 90 come esempio paradossalmente impositivo. Erano tutti dopati, quindi vinceva davvero il più forte. Ma a parte l'inferno personale a cui erano sottoposti quando in attività, è un falso mito. Non vinceva il più forte, vinceva il più forte tra quelli che avevano accettato di pagare prezzi altissimi. Inoltre ogni sostanza dopante influenza in modo differente, fisici differenti, interpretazioni differenti dell'atto sportivo. Non è un magico equalizzatore. Ci sono esempi di sport che hanno intrapreso invece una strada opposta, penso al pattinaggio su ghiaccio e alla ginnastica, che dimostrano quanto ci siano strade più umane per valorizzare lo sport senza sacrificare nulla, compresi i compensi. Per essere un atleta di alto livello si sacrifica così tanto che è ingenuo pensare che i soldi siano una motivazione sufficiente, a meno che non si parta appunto da condizioni disperate in origine.
Sì. Igor Nastic, quanto contano le pressioni economiche e competitive sul libero arbitrio degli atleti di cui stiamo dicendo? E perché ti chiedo anche, queste pressioni toccano in particolare il mondo del nuoto che tu conosci molto bene?
Diciamo che probabilmente proprio nella dimensione natatoria l'aspetto finanziario è un tema centrale, perché se penso proprio ci sono dei nomi, quindi basta cliccare, o semplicemente quei beniamini che fino a pochi mesi fa, fino a qualche anno fa seguivamo come grandi interpreti delle discipline e che hanno fatto questa scelta, che io dico anche coraggiosa, è scellerata da un punto di vista personale, etico e morale, ma è anche coraggiosa perché entri e diventi un esperimento sociale, una cavia per un laboratorio del quale non conosciamo quali saranno i risultati. E siccome siamo un po' tutti iperconnessi su questi social media, vediamo già gli effetti sui fisici, si sono trasformati, sono diventati dei supereroi da fumetto, non degli sportivi come li ammiriamo sui blocchetti. Ecco che al termine di una carriera anche un atleta olimpico si ritrova, permettetemi con tutto il rispetto, nel migliore dei casi a diventare un tecnico, quindi lo sappiamo cosa sono gli stipendi di un tecnico, abbiamo degli esempi molto concreti anche di casa nostra, si va dai 60, 70, 80, 100 mila dollari, ecco che però se qui vinci una gara, se fai un record del mondo e gli zeri iniziano ad essere 6, un est europeo che soffre, che abbiamo parlato anche di aree sociali ed economiche sfavorite, vengono un po' ammagliati da questa luce che è anche una luce del dio denaro.
L'atleta a cui facevi riferimento è Benjamin Proud, immagino vice campione olimpico comunque.
Un eterno secondo, ahimè, però anche lui ha veramente creato uno scossone all'interno della nazionale. Però potrei anche dire per Govorov, che avrebbe avuto nei 50 metri delfino a Los Angeles un'occasione per poter perlomeno salire sul podio, perché no, star lì a rivaleggiare con Noè Ponti, ha scelto la strada del laboratorio con muscoli già in evidenza in pochi mesi di allenamento.
Giulia Sesa, c'è chi parla in questo contesto di normalizzazione del doping e di rischio emulazione da parte dei giovani. Tuttavia questi Enhanced Game hanno quantomeno il merito di rendere esplicito ciò che in fondo è sempre esistito, come dire che forse la guerra al doping nello sport tradizionale è ormai persa. Le chiedo, il sistema antidoping attuale è il migliore che possiamo avere?
Direi innanzitutto che il sistema antidoping attuale non è perfetto e soprattutto che non possiamo ridurre il problema del doping alla sola responsabilità individuale degli atleti. È vero che la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, ha già fatto alcuni passi in questa direzione, ad esempio quando più atleti dello stesso team risultano positivi vengono avviati delle indagini. Tuttavia questo approccio deve essere rafforzato. Sempre più studi mostrano che il doping è un fenomeno relazionale e sistemico. Gli atleti agiscono all'interno di reti fatte di allenatori, staff medici, sponsor, che possono esercitare pressioni dirette o indirette. Per questo motivo è importante ampliare la responsabilità anche all'entourage. Vorrei poi aggiungere un punto cruciale. Quando si propone di legalizzare il doping o di metterlo sotto controllo medico, non si risolve il problema di fondo. La ricerca, infatti, mostra che gli incentivi al doping sono spesso di natura economica e competitiva, mentre i principali disincentivi sono i rischi per la salute e la possibilità di essere scoperti. Portare il doping sotto controllo medico agirebbe solamente sulla possibilità di essere scoperti, ma lascerebbe quasi tutti gli incentivi principali intatti. Quindi anche in un sistema in cui il doping fosse permesso, gli atleti avrebbero comunque un forte incentivo a cercare nuovi vantaggi in modo nascosto. In altre parole, la legalizzazione non eliminerebbe il problema, ma rischierebbe di creare un sistema a due livelli, uno ufficiale e uno più nascosto e potenzialmente ancora più rischioso. Per questo, se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo intervenire sugli incentivi e estendere la responsabilità all'entourage.
Giulia Sesa, rimango con lei, lo ricordo, esperta di salute pubblica nell'ambito sportivo. I promotori di questi giochi potenziati difendono, come detto, il concetto di doping controllato, anche perché a lungo termine potrebbe portare anche dei benefici in termini medici, dicono. E qui si inserisce ciò che diceva Cristiano Valli prima, anche tutto il discorso del benessere, dell'anti-aging e più in generale contro il deterioramento cellulare dato da determinate malattie. Torniamo alle cavie umane. Però potrebbero esserci anche dei benefici?
Beh, i promotori degli Enhanced Games presentano il doping come una possibilità di ottimizzazione del corpo. Ancora una volta qui sottolineiamo che non si parla di sport. Dal punto di vista della salute esistono effetti negativi più che positivi. Ci sono almeno tre questioni fondamentali. La prima si ricollega a ciò che ho detto in precedenza e che gli ascoltatori più attenti ricorderanno, ossia che anche se alcune sostanze sono approvate in ambito medico, il loro uso su atleti sani comporta molte incertezze. E poi abbiamo gli incentivi economici e competitivi. La seconda invece riguarda quello che succede dopo la competizione. Quindi sappiamo già che molti atleti vivono momenti difficili dopo i grandi eventi sportivi. E in questo caso il rischio è ancora maggiore, perché parliamo di corpi sottoposti a stress farmacologici significative con possibili conseguenze fisiche e psicologiche. Non è chiaro chi si farà carico di questo monitoraggio a lungo termine. C'è poi l'ultimo aspetto importante, che è quella della normalizzazione di queste pratiche al di fuori del contesto dello sport professionistico. Eventi di questo tipo rischiano di incoraggiare l'uso di sostanze anche tra i praticanti amatoriali, dove però non esiste né un controllo né supervisione medica nella maggior parte dei casi, e quindi aumentiamo i rischi per la salute pubblica e avere dei benefici. Quindi le conseguenze negative vanno ben oltre la singola competizione e sicuramente anche ben oltre gli Enhanced Games.
Igor Nastic, proprio su questo, si potrebbe incentivare l'uso di farmaci, di doping anche per i praticanti amatoriali degli sport che amiamo. È una preoccupazione che condividi?
Questo tema c'è da sempre, da decine di anni, in tanti sport, soprattutto quelli relativi alla resistenza, ma è proprio un po' una piaga sociale che va ad aprire un varco sul tema della fragilità, sul tema della solitudine, sul tema della realizzazione proprio personale nella vita, quindi come gestisco la frustrazione lavorativa, familiare, economica, ed ecco che forse nello sport trovo la rivalsa anche con qualche aiuto farmacologico. In più diventa una specie di bric-brac fai da te, quindi è molto pericoloso ed è molto rischioso quello che avviene in questo sottobosco di sport amatoriale. Bisognerebbe però distinguere le due cose: da una parte si entra nella illegalità più totale e anche scellerata dal punto di vista della salute, nell'altro si sta cercando di creare un protocollo medico, scientifico, evoluzionistico, addirittura politico e sportivo, che però da parte mia va combattuto con tutte le nostre armi, che sono quelle di un'etica sportiva basata sull'evoluzione umana e sociale naturale.
Cristiano Valli, potremmo dire che questi giochi potenziati sono lo specchio di una società, quella americana in particolare, in cui si è persa la bussola?
Ma io devo dire che in realtà è lo specchio di una società che viene raccontata male dai media e dai social media, ma che in realtà non è la realtà vera in cui viviamo. Io vivo a Oakland, ho proprio qui in città un esempio pratico di questa cosa. Alyssa Liu ha vinto quest'anno alle Olimpiadi invernali a Milano, una bellissima medaglia nel pattinaggio, l'ha vinta rifiutando 14 ore di allenamento al giorno perché preferiva vivere, l'ha vinta con il sorriso, e Oakland, la sua città adottiva, la sta festeggiando quasi ogni giorno da due mesi. A contraltare abbiamo un Lance Armstrong che vive tuttora in Texas e da quando ha ammesso l'uso di sostanze illecite al Tour de France non può andare in un ristorante perché viene fischiato fuori da qualsiasi locale pubblico in tutto il Texas. Credo che chi ha finanziato e organizzato questi Enhanced Game viva in una bolla personale piuttosto scollegata da quella che per fortuna è ancora la realtà della società in cui viviamo.
Igor Nastic, lo ricordo, ex atleta, competitore sportivo, ma anche coach per diversi atleti. Ne parlavamo già prima, per chiudere con un quesito un po' filosofico. La vulnerabilità umana ha ancora un valore. Noi siamo immersi in questa società in cui bisogna appunto continuamente dimostrare qualcosa. Allora la performance diventa misura del valore umano.
Guarda, ho la fortuna anche di insegnare leadership, quindi all'interno di contesti aziendali, e la vulnerabilità, proprio questa leadership vulnerabile, è un valore. È chiaro che bisogna ribaltare il paradigma e andare a spogliare questi supereroi, togliere queste corazze e cogliere la vera essenza umana, sociale, la fragilità come leva motivazionale per un intero team, per ritrovare e mettere di nuovo questa human leadership che dovrebbe essere, dal punto di vista filosofico, la corrente motivazionale per dirigere il mondo. Cosa sta succedendo? Purtroppo viviamo in un periodo storico dove chi urla di più, chi ha il megafono con più amplificatori, sta dettando legge, ma penso che quest'onda si stia appiattendo, almeno lo spero.
Ecco, noi su queste considerazioni direi che siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per questa discussione attorno ai giochi ottimizzati, giochi per dopati o come li vogliamo chiamare, quelli che, volenti o nolenti, per dirla con le parole del suo ideatore, si terranno domenica a Las Vegas. Lo abbiamo capito, forse non susciteranno grande successo mediatico per il momento, ma comunque hanno stimolato in ogni caso un dibattito, i giochi ai quali forse ce lo chiediamo in futuro, qualcuno magari guarderà come ad un punto di svolta dell'evoluzione del nostro stesso concetto di sport. Noi torniamo domani con Modem e io vi auguro una buona giornata.